volume, pump up the volume, pump up the volume, dance.
When the drum beats go like this.
Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance.
Valium mi sembra molto, ma molto adatto come pezzo per questa sera, eh. E diciamo che non a caso l'ha scelto, io non so se chiamarti Albi, Frau, DJ, come ti devo chiamare?
Guarda, facciamo Alberto, che è più semplice.
Alberto.
Albi,
benvenuto. Sì, un po' forse anche ambiguo.
Sì, un po' troppo confidente.
No, buonasera, buonasera ad Alberto Frau, ospite a Universo Parallelo.
Bene, avrete capito che parleremo di patatine e noccioline, perché questa sera ci sono quelle. Anzi, preparatevele, perché tra poco vi serviranno. Vi serviranno perché sarà una puntata davvero davvero interessante. Allora, partiamo da un presupposto. Abbiamo messo Popol de Valium come inizio, quindi una volta che abbiamo messo l'inizio dobbiamo anche spiegare perché abbiamo messo proprio quell'inizio, no? Popol de Valium, la dice lunga già il titolo.
Sì, davvero.
Poi, se mi ricordo bene, se non mi ricordo male, o se mi ricordo bene, che dir si voglia, quel pezzo era anche, come posso dire, un cult, no?
Sì, assolutamente.
Era un cult. Partiamo da che anno era? Ti ricordi?
A fine anni 80, 87 mi sembra. E considera
quindi
che
ieri.
Sì, l'altro ieri. È stato, secondo me, il pezzo che ha rivoluzionato un po' tutta la scena, perché comunque si è il primo pezzo che ha fatto sentire cose nuove, e questa è stata una cosa
figata,
che
anche il video, tra l'altro, che andava al periodo dei video, perché luce, Match Music, Match Music, ragazzi,
l'antitesi di MTV, di tutte queste televisioni un po' tematiche che adesso esistono.
E buonasera anche a Giulio Curti.
Buonasera a tutti.
Giulio, buonasera.
Conosci questo elemento?
Quando di vista, sono quasi parente.
bene.
Abbiamo messo per un aneddoto, no? Che certo dicevamo che sì, prima, che ero tanto piccolo e quindi non avendo ancora giradischi, lavoravo, no, non avendo ancora diciamo cose professionali più che altro, con due giradischi scrausi con due amplificatori, e suonavo alle festicciole con i due volumi, sì, non era a livello di Frankie Knuckles, che con le bobine addirittura, che è molto più anziano di me giustamente, però insomma ancora si andava in quello.
Guarda, poi ti pubblico una chicca all'interno della nostra pagina di un ragazzo che fa il mix con le musicassette,
questa è una cosa eccezionale,
è un fenomeno, sì. Era un fenomeno, perché ormai c'ha, anche in una certa età ha smesso di fare quello che
deve ricominciare, però, subito, immediatamente
deve passare al lato oscuro,
sì. Perché una volta tanti anni fa, perché qui Alex, Alberto, io siamo praticamente coetanei, si iniziava con quello che c'era dentro casa, cioè non era come succede oggi che il figlio c'ha il pallino di fa il DJ momentaneamente, per cui i genitori si spaccano per comprargli già al massimo della tecnologia. Una volta si faceva,
non
c'avevamo una lira,
parliamoci chiaro, era come oggi, non c'era una lira,
non c'era una lira, esatto. E si faceva con quello che c'era dentro casa.
Bello, sì, infatti il giradischi era quello di mio padre, a cui aveva aggiunto un altro giradischi, ma chiaramente
vedi già al lato 1 più 1, capito?
Per metterli a tempo era una fatica, essendo a cinghia, poi
ecco, per cui insomma
una delicatezza, neanche un chirurgo, quindi da lì dopo tutto è stato più semplice, diciamoci la verità.
E poi certo, perché una volta che poi metti le mani su quello che era all'epoca la tecnologia,
sembra
veramente tutta un'altra cosa,
tutta un'altra cosa.
E da lì inizia la storia di Alberto Frau. Alberto, poi che è successo?
Poi che è successo? È successo che verso i 14 anni, quindi parliamo del 1988, ho iniziato a frequentare i locali del centro storico, localetti, perché c'erano diversi club. E andando a ballare mi sono accorto che stando in pista non mi piaceva per niente. Cioè, mi ricordo proprio questa cosa al St. Andrews, che mentre ero in pista non mi sentivo a mio agio. E guardavo sempre
la console.
Sì. Il che conobbi il mio amico fraterno Marco Cucchia e andai a casa sua quel giorno. E da lì lui aveva già iniziato qualche anno prima, uno o due anni prima, e da lì mi insegnò i primi passi.
I primi passi.
A portare con lui, sì, in questi piccoli locali del centro, dove, che erano molto diversi da quelli di oggi, perché c'erano sti divanetti.
Però era una figata.
Era una figata, perché noi abbiamo imparato a suonare, a far ballare la gente, guardiamo
e non
la pista.
Solo.
Perché stavano tutti seduti a pomiciani, diciamoci. E quindi per farli ballare, ti devi impegnare come un pazzo a cercare di tirare fuori quei pezzi.
Esatto.
Oh, zitti, l'ho fatti smettere, finalmente balla.
Via, che poi i pezzi, 7, 11, 10 minuti, erano pezzi.
Sì, sì, sì.
C'era il tempo di fare tutto, diciamo, la chiara.
Ma poi con ritmiche diverse, per cui anche il DJ che doveva comunque fare i cambi era veramente disastroso.
Si il disco.
Il cambio si faceva regolando le velocità ai piatti, non con tecnologie magari.
No, molto particolari.
Lì possiamo aprire una discussione di circa un'ora e mezza, evitiamo.
Sai che facciamo? Intanto noi ci ascoltiamo questa, poi spieghiamo anche il perché.
Sì.
La storia continua.
Vai.
che si torna un po' ai vecchi tempi, no? Perché il tempo vola.
Decisamente.
Una volta erano 7 minuti, però erano 7 minuti
ascoltabilissimi, cioè li ascoltavi dal primo all'ultimo,
intensi. Sì, sì, sì. Beh, questo era un bellissimo pezzo e comunque c'aveva una metrica, una cosa pazzesca, cioè era un progressivo di mamma mia. Mi vengono già i brividi al pensiero e al ricordo e anche a quello che viene dopo, perché sì. io ho già sbirciato la playlist dell'ospite.
Vabbè, questo era un pezzo abbastanza delicato, diciamo, questo, non sì, conosciuto beh, da
l'inizio,
tutti.
Era un po' come uno scaldadivanetto.
Preserata.
Anche per far capire che insomma abbiamo iniziato con un discorso di musica suonata dove c'erano diversi strumenti.
Sì, leggera.
Che si faceva... si utilizzava molto, cosa che adesso non avviene.
Esatto, no, adesso proprio no. E poi mi ricordo anche quel periodo quando c'era la voga del nome della discoteca. Tu vai là? No, io vado di là direttamente, perché quella lì proprio non mi piace. Oppure io ascolto, non so, la musica quella là e l'altra non mi piace. Allora vado di qua.
Vabbè, capito? C'era una vera e propria città. Perugia era una vera e propria città delle discoteche, quindi era proprio un...
Eravamo la regione Rimini del centro Italia.
C'era un giro di gente molto più alto. E ti dico che ai bar o ai pub, che andavano anche i pub,
sì, voglia.
C'era tutto il vocino, sempre dove vado stasera, qua, là, sotto, sopra.
Il famoso adesso, dollaro era il prediscoteca.
Adesso basta che accendi il telefono e vedi.
Io mi ricordo ancora quando non c'era.
Ci si dava gli appuntamenti, esatto. Anche
non l'ho mai frequentato, devo dire la verità.
Lì c'era, all'inizio c'era Palomba Auto. Prima ancora, mi ricordo ancora, guarda,
andavo da Palomba Auto a avere delle ottime birre.
Ottime birre da Palomba Auto, guarda, ti facevano la birra alla gomma, che era una cosa pazzesca.
Fantastico.
E quindi che succede? E questa è la 4, quindi come la telecamera, damma 3, damma 2, questa è damma 4.
Poi passiamo alla nascita di quello che è stato il club, a mio avviso, più innovativo di Perugia,
sì.
Che era il Dorian Gray. Attualmente ha un altro nome, Velvet, ma
sì,
era
Velvet.
Un'altra concezione proprio.
Salutiamo comunque gli amici del Velvet, però sai, Dorian Gray
fu il primo club che poi si chiamava Conversation Room,
sì,
perché per la prima volta si c'era la parte dove parlavi e la parte dove ballavi, e mi sembrava che stessi un club di Londra. Per me quello era il non plus ultra del locale.
Ma è vero, perché comunque era ricavato in un certo senso quasi garage. No?
Era proprio un garage, cioè c'era una muratura ancora vecchia.
Sì. Io andavo a scuola sopra, quindi
le casse che scendevano dal soffitto.
Me lo ricordo
proprio
benissimo.
Club londinese pieno, io lì proprio ero a mio agio.
C'avevi la parte tranquilla dove comunque potevi scambiare due parole. E c'era la parte, diciamo,
il biliardo.
Esatto, dentro la discoteca.
Che per quei tempi non erano neanche immaginabili.
No, era l'innovativo, no?
Era l'innovazione
vera. E eravamo felici per quel poco che c'era.
E
per perché comunque
a voglia.
Beh, se partiva il sabato, la domenica, certo, domenica pomeriggio, sì, Dorian Gray penso che faceva veramente...
Domenica poi faceva anche domenica pomeriggio, si paro piccolo, ancora minorenne, quindi mi presentavo col mio sì truccato.
Grandissimo.
E la valigia dei dischi in mezzo alle gambe, con sto motorino che bastava un filo di vento, chiaramente faceva da vela.
E mia madre
che regolarmente alla finestra diceva: Alberto, ma dove cazzo vai? Perché mi vedeva con sto valigione.
Ma come facevi nelle salite? Che col sì, mi ricordo, si pedalava,
magari qualche taglietto sui polpacci delle valigette, però la valigetta arrivava sana, ma erano quelle dure, quindi resistevano.
Le fly case,
sì,
no?
Le potevi lanciare anche,
e lì arrivavi al Dorian Gray. Quindi entravi, da fuori si sentiva la musica, no?
Sì.
Poi aprivi
e lì il DJ era la novità.
E c'era Alberto. Can't y'all hurt it?
lì là, là.
No, è come ramarro rosso, no?
E tutte le varie,
no vabbè,
ramarrate.
No vabbè, adesso sono così tanto per scherzare, però insomma erano bei tempi, ragazzi, cioè
tempi
quando andavi lì era, e tu lì, perché una volta c'era anche la preparazione alla discoteca, eh? Ragazzi, occhio, perché una volta ci si preparava, certo, per andare in discoteca, eh?
Io stesso mi sono sempre vestito, non nel senso che mi vestivo come un coglione, però a seconda di com'era l'umore, la serata che volevo fare, mi vestivo.
Bravo,
sembra una stupidaggine, ma era così, sempre nero.
Classico.
E i nostri genitori che non capivano come mai uscivamo magari con...
C'era mia madre che faceva, ma ancora da bucaglione ti vesti? Cioè,
sì,
era così. Perché comunque erano comunque quei tempi, chiamiamoli bui, dai.
Sì,
perché
sì,
bui nel senso di divanetto, dai.
Sì,
la discoteca era più buia, era più fumosa, perché comunque sia...
Si poteva fumare dentro.
Si incominciava tanto.
Tantissimo.
Ma sai, certe era, limonate, era bello,
perché poi non c'era la, io mi ricordo non c'era la, ancora non era entrata la parte del business, tra virgolette, quindi
sì,
DJ iniziava a essere un personaggio clamoroso, e quindi riportava anche diverse ragazzette, insomma, però
certo,
non era ancora sfruttato, e non poi con tutte le conseguenze che ci sono state dopo, quindi era un momento per noi eccezionale.
Con tutto anche il cambiamento di clima che c'è stato nelle discoteche andando avanti, nel senso è cambiato il clima, è cambiata la gente che le frequenta, è cambiato probabilmente il modo di andarci anche.
Non
il nostro
sono cambiate
era un modo...
le persone che ci andavano e che ci stanno ascoltando, per esempio. Per esempio Emanuela dice, grande Alberto, che ricordi queste canzoni da quanto mi piacevano. Quindi...
meno male, meno male. Emanuela chi?
Emanuela Sargenti, un a caso.
Giustamente. Dai, e... di parte però non vale, no?
Beh... Comunque tanti altri amici che insomma hanno già cliccato l'evento, insomma stanno ascoltando e ci stanno guardando appunto sul sito di radiofonica.com. E che dire, bei tempi, bella musica, sì, belle persone, ci si preparava, quindi magari il gel famosissimo,
sì,
poi c'era la diatriba perché la spuma ancora non c'era, la schiuma,
sì,
no? era più gel che schiuma.
La schiuma la usava chi aveva il capello lungo per dare l'effetto bagnato.
E c'era la colazione.
Ma
io mi ricordo a colazione quando erano le 5 la mattina. Ti ritrovavi a fare colazione in 200-300 persone che venivano da
locali, che figata,
dove tiravi avanti fino alle 7 della mattina a chiacchierare. Questa è una cosa
a
che
Perugia
poi
ce n'erano
persa.
Pochi, c'era il bar della stazione di via Fontivegge,
sì,
che non è che teneva aperto la notte, ma alle 4 era già aperto.
Aldo.
L'Etrusca, mitica.
C'era Piselli. C'era anche poi, come si chiama, lì a cosa? Fiorucci.
Però quando li trovavi tutti chiusi, prendevi la macchina e beve le querce.
Sì,
è lì. Aperto,
classico.
Lì.
Ma era bellissimo. Cioè, erano bei tempi perché comunque c'era la possibilità di scegliere.
Sì,
oggi
sì,
è un
sì,
po' tutto indirizzato, ma ci arriveremo.
Poi
intanto godiamoci.
C'era chi sceglieva il cappuccino e terminava la serata, c'era chi continuava con la Ceres e ne continuava.
Sì, c'era anche il Ceres.
C'era. Era un punto di...
Perché
e poi il bello era che si faceva il resoconto della serata.
Sì,
cioè io me lo ricordo.
Bello quel pezzo. C'era quello.
E tutti ti raccontavano quello che era successo durante la serata, quindi tu sapevi tutto già.
Luogo di aggregazione.
Pazzesco.
Perché una volta la discoteca era questo, cioè tu andavi là anche per parlare. Sembra un po' un incontro, io limonavo, però
andavi lì, diciamo, per conoscere.
Certo. Diciamo, quella era l'inizio, poi c'era la seconda parte,
sì,
c'è chi la finiva in macchina e poi tornava in discoteca, sì, e poi c'era anche magari quello che ci andava per la musica e rimaneva fino alla fine, proprio
credo
fino agli ultimi secondi.
I miei coetanei abbiano le loro love story in discoteca, se andiamo
a vedere
i ragazzi, secondo me
ne troviamo diversi.
Ora non ne trovi uno.
No. Scusa, quanto durano i cambi adesso? 10 secondi?
No, ma a parte
secondi,
quello, non sono delle condizioni, secondo me.
Esatto.
Ma tra un cambio e l'altro, se fanno 18 birre, cioè.
Sì,
come diceva Alberto basta. Prima, era il DJ che doveva far capire alla gente che iniziava la serata, che era ora di alzarsi da divanetti, basta cominciare adesso,
c'era
balliamo.
C'era la sigla proprio.
Oggi
inizio,
no, oggi sono altre cose che fanno ballare
adesso
la
ma
gente.
Poi soprattutto un'altra cosa importante, tu toglievi il giacchetto, lo buttavi e lo ritrovavi lì.
Sì.
Con tutto il cellulare
non c'era
però
vabbè,
se c'era il portafoglio ce lo ritrovavi.
Il guardaroba non ha mai guadagnato così poco come l'hai
È vero, 90. Vedi, è quello che volevo dire.
Perché
io
era cumuli di giacche, sì, che sì, poi sì, toglievi e trovavi due a cartoccio.
Che era il sotto il fermaposto, c'erano quei due che pomiciavano e sotto. Via, però erano bei tempi in quel modo.
Bellissimo. Cioè,
fantastici, fantastici,
bellissimi,
fantastico il ritmo di quei tempi, esatto, eh? E poi a salire, salire, salire. Stavo vedendo, insomma, che c'era un po' di fila lì vicino. C'è quella discoteca lì, che è Momà. Chi è tutta quella novità. Fila? Ma che sono tutte quelle macchine?
Ma guarda un po' che novità. Questa nuova discoteca che è aperto.
Ma perché il Momà? C'era la fila, no? Ne parlavamo adesso appunto fuori onda. Ma perché c'era così tanta fila? Perché comunque erano tante le persone che venivano ad ascoltare anche il DJ, no? Perché sapevano che c'eri, per esempio, tu che suonavi.
Beh, lì siamo entrati nel periodo più... nel boom.
Sì,
il boom,
sì,
vero e proprio delle discoteche, quindi...
Parliamo degli anni... No, noi anche.
93, 92, 93. Dal 93 al 97, mi sembra. E... perché qua sì, sì. Vediamo un po'
dal 93 al 97
93-97 e lì è stata un'esperienza pazzesca, perché veramente ho visto un locale con 5 sale riuscire a fare dai 6 ai 7 mila paganti a serata.
No. Paganti, ragazzi, pullman, una volta si pagava. Sì,
pullman che venivano da tutta Italia, ti conoscevi tutti, una roba pazza. I primi after, l'Exo Groove che venne
mamma
giù,
non
te
dico
quel che è stato per...
Mi ricordo dischi, per Perugia.
Avevamo venduto anche la madre.
venite, mamma mia,
e
da paura.
Addirittura io iniziai a sera dell'Exo Groove a mezzanotte, finì alle 7 e alle 7 e mezzo già ricominciavo a suonare per l'Exo Groove che veniva dopo e che durava fino a mezzanotte.
Mamma mia,
del ragazzi. Giorno dopo era il momento clou dove tu veramente radunavi 6-7 mila persone che andavano ad ascoltare il DJ, c'era ogni DJ aveva il suo pubblico, c'era
è già, vero,
era
è
una
vero.
Cosa pazzesca, è poi già andava in salire quelli più famosi,
perché poi eravate comunque ognuno specializzato in un genere di musica diverso,
sì, ma la cosa era anche personale,
era una era
ognuno si fissava su
con
un
DJ,
ognuno c'aveva il suo genere,
certo,
e le persone ti seguivano in base un po' a quello che era i loro gusti.
Sì, perché veramente... diciamo, come dicevamo prima, no? Anche un po' la possibilità di scegliere, no?
Sì.
Oggi è un po' troppo indirizzato magari il settore. C'è ancora rimasto, dici?
Ne dovremmo, diciamo un pochino, dovremmo parlare.
Guarda, fuori onda te l'ho detto, secondo io ho quella idea che secondo me si potrebbe studiare.
Però era una cosa meravigliosa. Io stavo in un privé, si chiamava Gotà, faceva 200-300 persone e chiudeva le porte perché non c'entrava più. Mi ricordo che c'era, si accaicavano, io facevo musica deep come il disco che avete sentito, insomma dalle mezzanotte staccavo alle 6, ma suonavo 5-6 ore perché era il bello di fare una serata era
dava gusto,
che suonare un'ora o due io non mi è mai piaciuto, quindi minimo 3-4 ore,
quest'ora e mezzo volerà tanto per la cronaca, però 6 ore poi ti volavano,
6 ore è come se tu parli alle persone, se no fai una come si dice una marchetta
esatto.
Cioè, 6 ore tu parli, riesci a fare un dialogo, ti porto dove cacchio mi pare, io stasera decido, tu alle 6 della mattina se sei triste, se sei felice, se sei stanco, sì. Non sei stanco, io decido il tuo morale delle 6 della mattina.
È vero.
E io decidevo così.
Perché comunque la musica parla alla gente, qualsiasi genere di musica. Comunque...
Muoveva le folle.
Esatto.
Muoveva
poi farlo 5-6 ore di seguito, li porti dove vuoi.
È un modo per dialogare, sì. Anche.
Senti,
la
ma
musica.
Adesso tu dimmelo veramente.
Sì.
Ma quanto ci godevi a vedere la gente che alzava le mani? Che si divertiva, che quando arrivava quel pezzo facevi la bastardata tipica da DJ, che glielo levavi e non lo continuavi, oppure lo cambiavi con un altro,
no,
perché così...
In genere toglievo i bassi, ma non è che lo facessi mai robe del tipo cantare le persone o comunque... Però diciamo che c'erano, nell'ambito delle 5-6 ore... Non l'avresti mai potute fare se non avevi quei 10 pezzi che
sì.
Sapevi che te li giocavi
che
uno ogni tot e li esplodeva. Quell'esplosione ti portava lì tre quarti d'ora dopo a vivere di rendita.
Di rendita, certo.
Sì, sì,
certo.
La scia.
Sì, disco 12
adesso
minuti, andava al bagno.
Il pezzo
fatto,
bello ve l'ho messo.
C'era tempo.
C'era tempo.
Esatto, il pezzo bello ve l'ho messo, adesso voglio...
E poi vivevi di rendita. Quando vedevi la tensione che calava, è esattamente quello che non sanno fare i DJ di oggi.
No, anche perché sanno fare DJ oggi, scusa.
No.
Oggi
è un mestiere, che io ho sempre detto in via d'estinzione e che si estinguerà. Non c'è possibilità di andare avanti su questo mestiere. Beh. Perché viene da quel famoso far alzare le persone dai divanetti. Se
sì.
Tu non hai fatto quel passaggio di dover invogliare le persone a tenerle in pista, non sei capace a dare un senso
obbligato.
A una serata.
È un percorso
e
obbligato.
Quindi diventi un mettitore di dischi e diventi un una sequenza,
neanche un selecta.
Selezionatore.
Neanche perché proprio.
Però
anche
se tu ci fai caso in questi anni, che comunque ce n'è stato una grande fioritura.
Sì, sì, beh, un esplosivo.
Ha chiuso i tre quarti dei locali. Me parlate che è solo crisi, perché io non ci credo.
No, non è solo crisi,
no.
È proprio anche, diciamo, quelli sì, per carità, erano i tempi giusti, i tempi migliori e tutto quanto, perché era non tanto l'inizio, ma era la voglia di muoversi, di staccare un po', che se poi uno ci pensa un attimo, no? Tu ti siedi, ascolti la musica, una volta uno si sedeva, si metteva le cuffie tipo matto davanti a sta scatola quadrata
sì,
o
sì,
rettangolare
sì.
E ascoltavi la musica e ti muovevi
sì,
c'è
sì,
anche
sì,
chi
sì.
Proprio ballava sul posto con le cuffie,
ma anche perché poteva essere anche la musica d'ascolto, cioè
sì,
non
sì,
era
sì.
Solamente la musica per ballare che ti portava, era anche
da
ascoltare.
CD che io avevo fatti penso a milioni non so comunque venivano dati e venivano ascoltati durante la settimana, certo, in macchina, certo, a casa. Ora non credo ci sia gente,
no,
che
non è possibile.
Guarda, tu mi hai portato la cassettina, cioè mi hai portato l'idea della cassettina, e io ti faccio la domanda,
che
no?
Per doppiarle, no?
Mamma mia,
però io ce n'avevo uno che la doppiava a doppia velocità.
Fantastici.
Ho trovato la bomba in America,
questa è
la l'ho riportata per primo, riguardate l'America che è arrivata, sta a fare,
oddio, senti, ma durante la serata, sì, no? Tu ti ricordi quei momenti, no, che ti si avvicinavano e chiedevano per esempio il pezzo, no? Quindi tu arrivavi là che
io ero cattivissimo.
Com'era la situazione? Spiega.
La situazione, dai, era che in cuffia c'avevi la parte destra, c'avevo la musica chiaramente in cuffia fortissima, sinistra la spia con la musica,
quindi
fortissima,
forte anche lì.
E sempre in genere a sinistra, perché c'avevi la cuffia, il coglione che ti urlava nell'orecchia,
mi metti quella lì,
mi metti quella che mettono al, ma che cazzo ne so, oppure mi metti oppure
quella che fa,
no, te la cantava, sì, che era una cosa
che tu con tutto il casino riesce a,
sì,
distinguere
con la musica
tutto
in cuffia di là sulla spia, io questo che me la cantava e lì
magari anche un po' alcol e via dicendo,
paio di volte ho lanciato il disco. Sì, sì.
Beh, volte funziona così, no? Lanci il disco, no?
No, in testa.
Ah, lanci il disco fisicamente.
Così, una volta mi ricordo un locale fuori orario, non li ricordavo.
Come no?
Fuori orario, era molto carino.
Deruta,
è uscito nella serata, molto carino. Mi ricordo che c'era, con so che c'era uno spazio davanti, ci appoggiavano tutti i bicchieri, li presi tutti con le mani, sai, abbracciati, li buttai per terra e c'erano una decina di persone mi guardavano e mi dicevano, sei scemo, era roba da bere nostra. E se scusate, il bar è dall'altra parte.
Sì, cazzo, ragazzi. Perché no? Ballavano, certo, tate, postavano, certo, là, sì, la cannuccia.
Poi arrivava lo stronzo con la gomitata.
E che faceva?
Birra sul disco e basta.
E il disco che cominciava.
Mamma mia. Puttane e puntina arrivava.
E lo scratch.
Al sepolcro.
Mamma mia. Però che tempi, eh?
Che tempi. Senti che tempi.
E il tempo, il tempo, il tempo, il tempo.
Cioè, stiamo facendo la puntata tutta quanta con i brividi sulla pelle,
allora, guarda, io,
con la pelle d'oca
e anche sotto la pelle, ecco, mi raccomando, è importante quello. Anche sotto la pelle, perché sopra la pelle tutti sono buoni,
dico io.
E pelle d'anatra anche anche d'anatra. E che volevo dire? Beh, sai, rifare, diciamo, rimettere queste musiche, ripensare, insomma,
a quei tempi,
minchia,
e poi a quei tempi, parlavo l'altro ieri.
Ieri.
È cambiato tantissimo in pochissimo.
Che poi si può dire minchia, perché se, per tua informazione hanno creato una birra che si chiama minchia.
È
siciliana, sì, sì. Birrificio dall'89, no, dal 99, non mi ricordo di preciso, ma fanno questa birra
che si chiama
scura, chiara e
a
doppio
proposito
malto.
Di birre, siamo entrati in zona birra.
No? Zona
esatto,
birra.
E visto che ci siamo, ci apriamo una birra.
Perché mi hanno offerto l'acqua, ma l'ho prontamente
rifiutata. Assolutamente.
Ecco, bene. Ma il DJ, e in questo caso tu, che cosa beveva durante le serate? Perché ci sono i miti, no? E ci sono le leggende.
Sfatiamoli questi miti.
Quelli veramente, diciamo, gli ospiti, quelli veramente importanti che si facevano 4-5 serate a settimana, eccetera, andavano acqua, questo è vero. Perché altrimenti non avevano le forze, sai, per fare la,
per
serata,
fare la serata successiva.
Cioè, noi che invece comunque eravamo gente del luogo, a meno che non c'avevo serate da andare in giro, io ero una, io sono sempre stato un grande amante della birra, parliamoci chiaro.
Siamo in due.
Tre.
Io senza birra campo male. E poco amante dei superalcolici, anche se dopo, se la serata era lunga, ci stava, insomma, che arrivava,
il long drink,
che arrivava qualcosa in console,
però non era quanto, quanto arrivava in console,
tanto.
Perché molti so che si perdevano per strada,
ti do un consiglio, il mio pre-serata è birra, durante la serata mentre suono birra. Finita la serata, due dita di Jack Daniel e si torna a casa. Fantastico.
Sì, tu.
Fantastico.
C'è tu,
tranquillo. Poi appurato.
Non l'ho mai provato.
Dipende dalla serata.
Saluto la polizia di Stato.
Che non mi ha mai levato. Ultimamente qualche toccatina al Jack Daniel.
Forse è una cosa, un percorso.
Sì, sì, è una tappa della vita il Jack Daniel. A un certo punto arriva.
Tappa fissa,
sì,
prima
poi. Alla fine è un po', devo dire, anche un po' spettorante per la notte.
Certo.
Respiravi meglio.
Guarda, ho fatto una puntata dove l'ospite, salutiamo Giuliano. Ciao Giuliano. Mi è arrivato con una bottiglia di Jack Daniels. Adesso ti faccio vedere le foto. E durante la puntata mezza bottiglia è andata via. Cioè, proprio così.
Non io,
giusto un goccetto.
È un po' come la scaletta mia di stasera che ho portato i dischi che vuoi mettere. La scaletta
tu
poi
fai
quella buttata nel cesto.
Anzi, vogliamo fare una cosa, Alberto. Guarda, che gli facciamo fare la scaletta,
ecco, questa era la scaletta.
Ale, basta
facciamo scalette. Un piccolo tributo al grande padre della musica, direi, che ci ha ispirato, e col disco a mio avviso più bello che sia mai stato fatto,
il più bello in assoluto, e neanche lo presentiamo, lo mettiamo.
No, non c'è bisogno.
serata movimentata al MoMA questo pezzo eccezionale. Torni a casa felice, torni a casa col sorriso, perché comunque è un accalcarsi di suoni, di sound favoloso, vero Alberto?
Mamma mia, da brivido.
Questo era quello che dicevo prima, se tu volevi dopo 5-6 ore di aver sbarluzzato le persone a destra e a sinistra, entrava la luce, finivi con un pezzo così, li mandavi a casa sorridenti e non c'erano risse, non c'erano.
No, niente.
Se chiudevi più forte, aggressivo, poteva magari succedere qualcosa.
Ma c'era invece il disco quando volevi veramente mandare via la gente, lo svuotapista.
Lo svuotapista troppo non è.
Finiamola così la serata.
In genere andavi magari sul lentone, proprio quelli a... non volevate vedere.
Proprio da bastardo.
Basta.
Cioè da serie levatevi dai co...
Quelli brutti, quelle versioncine dietro il disco che era bruttissimo.
Il B-side fuori luogo.
Quadriside.
Invece una domanda, Alberto, che ti volevo fare, noi abbiamo parlato fino adesso di locali perugini, locali famosi di Perugia, dove tu comunque hai fatto DJ Resident, dove sei stato per svariati anni, ma fuori Perugia?
Fuori Perugia ho suonato tanto, non l'ho mai pubblicizzato molto perché sono una persona molto riservata, però diciamo, avendo suonato nei locali dove, che andavano per la maggiore, specialmente nel periodo di fuoco, quindi MoMA e Red Zone, mi hanno permesso poi di lavorare tantissimo, a parte Riccione dove abbiamo girato sempre tutti i locali e li ho fatti tutti, ma poi mi muovevo tantissimo nel Lazio, io mi ricordo ero tutte le settimane nel Lazio, l'ho fatto veramente tutto, a Roma poi l'ho scandagliata in lungo e in largo, al sud e qualcosa al nord, anche se meno, la Campania, fatte tante e tante cose.
Beh, anche perché comunque si sentiva parlare sempre di Riccione, perché Riccione diciamo era un po' il fulcro delle notti in discoteca.
L'Umbria andava molto forte su Roma, cioè io a Roma sì, mi ricordo l'Absolute,
i gruppi,
tra l'altro saluto gli amici di Kandinsky House Clan che erano amici fraterni, mi ricordo file in autostrada, cioè cose pazzesche. Io mi capitava anche di fare il giovedì sera a Perugia, il venerdì a Roma, poi tornavo il sabato a Red Zone, poi facevo l'after a Terni, poi andavo a fare un altro after a Roma, cioè quindi arrivavo la domenica, poi chiaramente
Umbria, Lazio, Umbria,
certo, piccioni viaggiatori, tutto.
Vabbè, che una volta problemi di telefoni ce n'erano molto meno di adesso, per cui
sì, anche perché il primo portatile pesava 25 kg, quindi
era un po' brutto. Sì, dovevi portare la valigia dei dischi e la valigia col telefono, se volevi.
E sapete dove li trovavate quelli che avevano il telefono portatile? In centro, che facevano le vasche avanti e indietro con le batterie e il telefono.
Ma bellissimo,
ma sai, noi apparteniamo poi adesso, non è che poi
vecchi 74 tanti altri, io
è arrivato che aveva il cellulare, avevamo 18 anni.
Sì.
Quindi
sì,
prima
sì,
anche per chiamare la gente,
citofono,
schedina, oppure comunque c'erano
la famosa scheda che già era una bella cosa.
Ma c'era il centro di aggregazione,
esatto, per tu per vedere o sentire la gente dovevi muoverti. C'era, quindi andavi in centro,
la SIP,
putiferio, la
SIP in
putiferio.
Centro.
Quando arrivò internet ci fu qualche lungimirante che disse: guardate che dopo non vi vedete, molte persone,
è vero,
non vi vedrete più nella vita,
Einstein, ma sul web, disse, senti, ancora prima
sul web, e così è stato, perché poi con internet anche il piacere di sentire un DJ andava a finire che te lo sentivi a casa e è sfatato, poi tutto è crollato un po' tutta la struttura,
è stata un po' la rovina.
Beh, quando si inflaziona molto le cose, poi chiaramente
io mi sono pentito di aver venduto i valvolari e quant'altro, insomma erano bei tempi, quei tempi, e guarda, mi è rimasto qui da averli venduti. Adesso sto riacquistando pian piano tutto, perché non c'è cacchio da fare.
Sono stati completamente ignorati i vinili per tanto tempo, no? Cioè c'era il collezionista che comunque continuava, adesso stanno tornando. Cioè,
io
anche
non ci credo. No, neanche io. Anche perché i vinili che fanno adesso sono laccati, rimangono un cacchio, e in più non c'hanno quello sfogo. Cioè,
secondo me è più una mossa pubblicitaria di dire che voglio, che stanno tornando. Già. Però secondo me no. Io lo vedo, conosco gente che ne fa anche mercato. Nel resto d'Europa ne acquistano tanti.
Sì.
Che in Italia torni il vinile, ho grandi, grandi dubbi.
Ci sono poche persone.
Anche
che...
una questione di comodità.
Sì, quello è quello.
I DJ della nostra
della nostra annate c'hanno tutti la schiena rotta.
Sì, gli ortopedici ne facevano ampio
uso. Io ho il fisioterapista che l'ho arricchito, insomma, saluto dottor Canfora, salve.
Che poi non c'è bello il nome, dottor Canfora, però non male.
La prima volta che mi ha visto mi ha detto, ma c'hai il trapezio di destra, c'hai 8 contratture, quello di sinistra è di stesso. Perché tenevo la cuffia a destra.
Il classico, appoggia la cuffia.
Sì, ma no, l'ha trovata una situazione drammatica, infatti.
Ragazzi, cioè... guarda che fare il DJ era un lavoro, duro,
ho colleghi che hanno avuto problemi alla schiena per portare la ricetta.
Faceva palestra il
poi
DJ.
Poi nacquero i famosi trolley, per fortuna.
Sì,
che la funa,
le rotine, mamma mia, che quando arrivava il DJ con trolley, quello sì che
epoca,
è il DJ.
Una svolta epocale.
Ogni, mamma mia, ogni tot secoli la ruota aiuta qualcuno a...
No, ma io non sono contrario alle innovazioni fino a un certo punto,
perché sì,
quando vedo questi programmini che fanno tutto da solo, no, perché lì è come mettere la scarpetta.
Io sono per
da sola,
cioè prendere i 1200, no? Un numerino che a molti non dice nulla, a noi del periodo dice tutto, insomma.
1200.
Prendi i 1200, tu prendi, metti il disco, metti la puntina, senti il fruscio e comincia a partire il disco, no? Cioè, e senti che, no? E pompa,
lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué es 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 lo que pasa aquí? ¿Ah?
E qui c'era anche un po' di tribal, no? C'era un po' di tutto.
Questo me lo sono portato dietro una ventina, 25 anni, sempre in valigia. Mai levato.
Io penso che questo, quando c'era il pezzo iniziale, che riconoscevano che
questo era come il salvavita Begheri. Quando c'erano le piste difficili, buttavi dentro questo e ballava anche i nonni, i figli, qualsiasi cosa, scoiattoli.
Tutto
quel che c'era ballava.
Questo era uno status, diciamo, di Alberto Frau.
Sì,
cioè,
sì,
quando
sì.
C'era questo disco, comunque, anche se non vedevi la console, capivi che c'era comunque Alberto.
Sì, sì, sì. Poi ce n'era anche un altro di
che adesso prepariamo.
Vediamo.
Ma senti, per quello che riguarda, no, il vocalist, no? Tu ti avvalevi del vocalist, non ti interessava, ti interessava? Come funzionava?
Allora, guarda, il
chiamiamolo vocalist.
Il vocalist è un discorso un po' particolare, perché comunque bravi vocalist ne ho visti pochi, sono sincero. Il vocalist che non è bravo, così come il percussionista che ti accompagna, che non è bravo, ti rompe semplicemente tanto i coglioni.
Sì. Impiccia in un certo senso.
Ma più che altro te deconcentra in maniera pesante e non dai quello che potresti dare. Il vero vocalist è quello che sa quando deve parlare, sa quando è il momento.
Sta zitto, magari.
Stare zitto, se no lo cambiamo. Sa. C'ha un particolare tipo di voce. Io ho sempre amato alla voce le donne, i gay sono molto bravi.
Uh-huh.
E non quelli troppo pompati, no.
Beh, no, quando, l'esasperazione, l'estremismo, no, quello non va mai bene,
piaciuto,
no?
E se ne sentivano all'epoca,
Sì,
di
però
quelli che non stavano zitti in minuto, mi ricordo, insomma, che c'era.
Mamma mia, c'è qualcuno che fa il protagonista che è un po'.
Insomma, beh, le maniere di protagonismo, ce ne stavano. Però ci stavano anche magari quelli un pochino più ferrati, no? Quelli un pochino più ferrati, quelli che sapevano quello
assolutamente
che dicevano,
sì.
Durante
io ho lavorato sempre con gli stessi, dico la verità, e quando andavo a suonare io chiedevo che ci fosse determinata gente, perché andavo tranquillo e
sapevi il tuo e
è così come il DJ che c'era prima di te, perché se il DJ che c'era prima di te spingeva troppo o fa l'apertura o ti bruciava i dischi, la serata era finita prima di iniziare.
Sì, certo, assolutamente.
Il DJ che fa l'apertura è un momento fondamentale della serata, fondamentale. E quindi se il DJ non apre bene la pista e la serata veramente prende dei difficilmente
delle pieghe
si rimette
che non sono quelle.
Difficilmente si raddrizza. È importantissimo.
È un po' come quando tu hai le cuffie, no, lì ormai non raddrizzi perché è talmente tanta l'abitudine che è in quel modo.
Come, un po' come i preliminari, se li fai male poi
dopo,
al dunque non riesci a.
C'è anche chi magari i preliminari li fa troppo lunghi.
Esatto,
la cosiddetta apertura, come disse Cicciolina, è importante.
La giusta misura.
La cosa buffa che sta succedendo durante questa diretta è che ogni tanto voi sentite sfogliare.
Sì, perché
Alberto Frau praticamente ha il libro delle favole con lui. Cioè,
qui,
praticamente
qui è il libro storia.
La sua storia dentro un libro dove questa sera, infatti, non andiamo in digitale, ma stiamo mettendo realmente CD su CD. Perché? Perché comunque Alberto dentro a questo cofanetto ha tutta la sua storia, per cui sta sfogliando il libro delle favole e pian piano tira fuori un pezzettino di favola e ce la regala.
Di favola, di favola, non vi sbagliate. Un pezzettino di favola.
Esatto.
E pian piano arriviamo poi al dunque, come si fa nei preliminari, no?
Esatto,
pian piano poi
esatto,
si arriva al dunque.
E poi si arriva al dunque, come
magari
pezzo
come
che
questo,
sentiamo,
come
che
questo qui.
Un altro riempipista di quelli
tosti. puntatone, ragazzi, puntatone.
Sì, sì, assolutamente.
Mamma mia.
Torniamo indietro nel
e ci volevate
tempo,
voi due per farmi ricordare sta roba, eh. Mamma mia che tempi,
sei tornato in creatura, eh.
Mamma mia, e mi vedi, no?
Te l'ho azzeccato l'ospite stavolta.
Voglia, ragazzi, voglia, ottimo. E beh, sai, quando si tratta di musica, è quella vera la musica, perché oggi non è musica, è un po' di rumore con un pochetto dei suonini e cazzatine varie.
C'è poco.
Guarda, non mi stuzzicare Alberto, perché comunque su questi argomenti so che comunque lui c'ha la sua opinione.
C'è poco, cioè, ma più che altro hanno iniziato a farli in casa, quindi adesso
e quindi lascia il tempo che trova.
Dischi che si fanno su un pomeriggio, insomma.
Giustamente. Non so. Li puoi chiamare tutti nello stesso modo, handmade, ma non come il locale, proprio come fatti in casa, handmade,
sì,
fatti a mano.
Onestamente non è roba per le mie corde. Comunque, a parte questo, poi no, sembra che siamo fai pessimisti. Sono sicuro che si può anche trovare qualcosa di
un compromesso
di interessante. Il problema adesso è che chiaramente, essendo tutto digitalizzato, poi devi andare a ascoltare mille siti, di 300 dischi ne scegli due. Una volta si andava a ascoltare i dischi, era anche un momento per stare insieme, di facevi
aggregazione, no? Ritorniamo sempre,
di
certo.
Il mercoledì usciva il dischi, tutti lì a fa la fila,
li commentavi, comunque
facevi la gara, chi se lo prendeva prima, lo suonava prima di quell'altro.
Addirittura c'era chi sapeva al secondo quando entrava il pezzo, che trovi quello preparato. Sì, sì, è vero che è al minuto 2:35 e c'è l'ingresso, c'è l'inizio.
Ci sono stati sempre quelli, sono un po' sulle balle, un po' quelli cultural. Sì,
che comunque gli intellettualoni.
Sì, l'ha fatto questo, che era fratello di quell'altro, perché sono dei pubblici, questi che volevano fare tutti gli Perugia è sempre stata piena di sti strani. Che a me sinceramente mi sono sempre stati sulle palle, non sono sincero, non lo so, forse tutta questa ricerca
era anche
perché non trombavano su,
diciamola molto chiara, non ci andiamo a girare tanto intorno,
avevano tanto
quello.
Tempo libero, quindi chiaramente si ricordavano la sorella, il fratello,
quello c'era Veronica, ma, con tutto, ma, che se ne voglia, c'era la mano bionica, no, c'era Federica, la mano amica, cioè, ce n'erano però non c'era la sostanza.
No.
La sostanza, un po' come la musica deve avere sostanza, perché sai, qui siamo circondati magari da mostri sacri, no? Qui abbiamo Dark Side of the Moon, abbiamo Jim Morrison davanti, essendo i mostri sacri. Però ci sono dei mostri sacri.
Paura,
sì.
Mi sento osservato da Jim Morrison davanti. Jim, tranquillo,
e
la finiamo bene.
Che lì è da davanti, ce l'hai anche dietro volendo. Okay. Non c'è, ma c'è.
C'è?
Okay. Non c'è. E quando non ti accorgi, lui c'è sempre.
Mi ricordo la prima sede, e qui Alberto può correggermi se mi sbaglio, la prima sede del DJ News, che era da Bartolini in via Sette Valli.
La prima sede del DJ News
al piano di sopra del Mercasette.
Non lo so, io la prima che ho fatto era San Galigano.
Dio buono. Ieri
era
San
Galigano.
È vero.
La prima.
Ieri.
Non so se era la prima o la seconda, ma
allora probabilmente si era la prima.
San Galigano, ora c'è un negozio che vende roba per animali, non so, vicino al Night,
sì, al Crystal,
che ci dice
ancora, vedo
la musica
aperto, chiude ma apre sempre,
sì.
Quando passi davanti,
giustamente il Crystal apre e chiude,
sì,
no?
Ma quella va sempre di moda,
sempre.
È il lavoro più antico,
sia aperta, sì, aperta che chiusa, va sempre di moda,
presente e passato e futuro.
Presente e passato e poi lo in futuri.
Ora torniamo un po' sul passato,
sulla musica,
torniamo su qualcosa di più.
I beat that bitch with a bat.
Seria, cioè, qui mi dicevi che appunto anche tu facevi la parte bastarda, eh?
Sì, sì, bastardissimo, cappella all'inizio e la levavo in continuazione per non far entrare la cassa, così la gente con la bava che aspettava
questa cazzo cacchio di cazzo, quando cacchio la mente,
e poi quando spaccava
il delirio,
esplodeva la pista,
cose che perché, non, non vengono fatte al
guarda che questo comunque è...
qua si mette via, invece mettono via.
No, sì.
Ma non crei l'aspettativa, se tu non crei l'aspettativa, un disco non può funzionare.
Questi giochi fanno parte del mestiere del DJ, cioè cercare di creare quella suspense fino a che poi esplode la pista.
La libidine.
Tutti i giochini, tutte comunque, ognuno c'aveva i suoi trucchi per farlo.
Sì, sì, sì. Senti, ma parlando di numeri, per esempio, no? Sì. Quante discoteche secondo te hai girato? Un numero. I numeri a tutte.
Ma parlo di tutte. Tempi, quindi parliamo di un... almeno credo
negli anni 80 e
60, 50-60 discoteche tutte.
Questo parliamo solo dell'Umbria,
ma io credo un centinaio
di discoteche, cioè ragazzi, locali, feste, cose varie.
Sì, sì, anche
poi feste ne riparliamo,
già,
già l'accenno l'abbiamo fatto, vero Giulio?
Centinaio di locali, penso da anni fa, no, forse anche qualcosa meglio. Però nelle serate almeno ho fatto i conti tra le 4.000 e 5.000 tutte. Infatti ho le orecchie abbastanza
provate.
Fantastico. Però sai, parlando un attimo, adesso sai che facciamo? Facciamo un passetto in avanti, no?
Sì.
Parliamo un attimo degli anni d'oggi, il momento attuale, no? Il panorama musicale direi che fa proprio schifo in questo momento. Lo skyline della musica è veramente una cosa pazzesca in questo momento, credo, no? Tu che ne dici?
Ma
non vedo prodotti, non vedo cose... diciamo
c'è stata un po' un'involuzione dovuta inizialmente al fatto che comunque la musica è peggiorata sicuramente, anche perché tutto quello che si poteva ripescare è stato ripescato,
beh sì,
si è iniziata a produrre in casa, poi è arrivato questo momento della crisi in cui si è sbagliato i proprietari sono buttati su queste figure, me le ricordo queste cose, queste parole mi rivengono in mente del DJ Pierre, tra virgolette, no? Che porta, quello porta 40 persone, quello porta 50, e sentivo, e io iniziavo a vedere questi crolli clamorosi di presenze nei locali.
Guarda, in questo ti voglio aggiungere una cosa, che c'è il tastierista mio che fa sempre un esempio fantastico. Ogni volta che noi si va a cercare le serate, quanta gente mi portate. Allora il tastierista mio ha detto, se io dovessi avere 150 200 persone come tu vuoi, che ogni sera mi seguono, apro il locale per conto mio.
Certo, ma è giusto.
Cioè, a quel punto, no? Perché vogliono,
ma
per forza.
Non crei, cioè, tu non devi creare un contenitore anche in base a quello che proponi, no? E la, poi la gente si innamora del contenuto, del di quello che gli hai dato. Se tu ti vai ad attaccare a queste cose, ma fino all'anno scorso l'ho vista,
ma poi non ci avrebbe neanche senso fare sto tipo di, fra virgolette, guerra.
Io quest'anno mi sono un po' calmato, sono stato tranquillo, perché col bambino piccolo sono dedicato,
nome che lo salutiamo, Francesco gran
sono
bel
voluto di, oggi aveva 40, mi ha fatto diventare pazzo, vabbè.
L'altro ieri era il suo nomastico,
sì, però diciamo quello che ho visto in giro è la cronaca di una morte annunciata che già 2 anni fa, io non perché volessi portare sfiga, ma ho detto se continuate con questo andazzo i locali li svuotate tutti, perché hanno messo gente a suonare che non aveva senso di esistere. A un certo momento mi sono talmente incazzato che ho detto adesso mi fermo un attimo, in parte aspetto un figlio, ma io così, a questi, in questa maniera non mi piace lavorare. E ho visto poi crollare tutto il resto. E poi c'è questa diatriba se ancora attaccarsi a cose del passato, se andare
tipo
avanti,
suonare con i dischi o suonare con i CDJ,
sì, ma anche come tipologia di serate, una serata su impronta 90, una serata moderna,
un po' troppo selettivo,
cioè,
secondo
davanti
me.
Non c'è niente, devo ripescare da dietro, poi riprovo ad andare avanti,
no,
però
non è quel modo, è andata a stoni al buio, non trovi un appiglio se l'ambiente è grande, poi come fai?
Cioè. Adesso stanno tornando tutti i vecchi DJ perché si stanno un po' riprendendo i locali perché risuonano tutti i vecchi DJ.
Magari prossimamente.
Adesso sì, no, ma sicuramente qualcosa bisognerà fare.
Cerchiamo di salvare il salvabile.
No, ma più che salvare, riportiamo in voga quello che è
un problema
musica.
Di orario, perché
Certo.
Possiamo fare un matinè.
Un matinè si può fare, ma io intanto sai che faccio? Intanto faccio così, poi dimmi se sbaglio, no? È la 1?
Sì,
è la 1.
Questo è il periodo del cantiere 21. Ho fatto delle serate 2-3 anni, 4 anni con quasi 2000 persone. E abbiamo fatto anche cantanti dal vivo, e ho unito l'house con
serate,
cantanti dal
serate.
Vivo. E con musica house molto melodica, è stato 4 anni spaventosi. Questo era il disco Clou.
Thank you.
mia, questa è poesia veramente.
Cioè, ragazzi, no, ma ci siamo resi conto che è passata un'ora e mezza e chiacchiera chiacchiera, vecchi tempi. Cioè, siamo arrivati alla fine anche
ovviamente
di questo
appuntamento. Non ho detto tutti i saluti, ma sono arrivati tantissimi saluti da tantissimi nostri amici.
Li salutiamo tutti.
Da, non so, Miranda che dice buonasera a tutti, sono arrivata per i saluti, in particolare al DJ con la maiuscola. Capito? Musica calmina, eh?
Grande
questa
Miranda.
Stasera siamo stati calmi. Diciamo, Miranda, questo è solo l'inizio, poi. Poi tu sei
dovremmo fare un Alberto fra u due, lo dovremmo fare assolutamente.
Le chicche ce ne sono tante, e insomma, come il salame, ce ne sono tanti, ma sono milioni di milioni, ma vabbè, e c'era il detto, no? Sì, sì, sì. Vabbè, tornando insomma a quello che è insomma la musica, la cosa principale, l'ospite insieme a te, insomma, che va di pari passo con te, è la musica. Beh, musicalmente parlando, tu mi hai detto non sei un produttore, e no, io ti ho aggiunto appunto attrezzi adatti, lavori ben fatti, no? Come dice il proverbio.
Il DJ è, qui faccio una parafrasi dell'amico Ralph, il DJ è un intrattenitore. Quindi deve intrattenere il pubblico per un determinato orario. Il produttore è una persona che sa suonare la musica. Io non farò mai un disco.
Senti, ma io faccio sempre una domanda di rito, no? È un po' è come il tuo disco che porti sempre con te, no? Ci sono delle domande di rito che faccio, tipo, prima di ogni concerto, prima di ogni serata in questo caso, no? C'è un qualcosa che tu fai che magari, non so, è un gesto, un qualcosa che tu ripeti ogni volta prima della serata, se lo possiamo dire?
Sì, sì, assolutamente ci sono delle... Io sono una persona estremamente ordinata. Bene. Quindi quando arrivo in console squadro tutto. Squadro giradischi, squadro i...
Memoria fotografica per caso?
Sì, squadro i CDJ, squadro i dischi... Sistemo la birra da una parte, la sigaretta di là, eccetera eccetera, e deve essere tutto a portata di mano dove so che è. Quando è tutto squadrato, perché non mi piacciono i piatti storti, che lasciano le cose a cazzo di cane, quando è tutto squadrato e pulito parto, se no no.
È giusto, è giusto.
Scusa,
faccio un bel respiro, fumo una sigaretta e parto.
E via, e la musica e parte. Senti, ma se dovessi essere, diciamo, un colore, quale potresti essere?
Nero.
Nero, non potrei essere diverso.
No, c'ho l'animo molto
molto
dark.
Black. Sì, sì. Molto black e dark. Black e dark, mi piace. Sì, black e dark sono due cose ben distinte.
Decisamente underground.
Senti, ma
amante del
sulla
buio.
Scrivania invece di Alberto Frau, che cosa non deve mancare?
Sulla scrivania, Madonna Santa, adesso questo
è un domandone.
Sulla scrivania, ma penso ormai oggi come oggi ti devo rispondere il computer.
Il computer.
Una volta non te l'avrei detto, adesso il computer.
Adesso sì. Senti, dove ti possono trovare i nostri amici se volessero magari chattare con te, parlare con te o mandarti
dei
saluti?
C'è la pagina Facebook dove rispondo.
Quindi Alberto Frau.
Sì, sì, abitualmente. Poi in giro adesso per le serate, in quei pochi locali rimasti in Umbria, ogni tanto vado quando c'è qualcosa di valido.
Beh, mi sembra
se
che devo
andare a rompermi le
palle, selezionare va sempre bene.
Le chiamate arrivano tante, vanno tutte cose che non mi interessano, sono sincero.
Senti, l'ultimo disco per presentarlo,
questo è un disco della Baia degli Angeli, quindi chiudiamo proprio, andiamo indietro, ma l'ho trovato una volta, se lo legge, perché non so se lo legge.
Proviamo.
Una sorta di poesia meravigliosa.
E noi lo mettiamo, perché comunque sia come chiusura ci può stare,
se,
no?
Se lo legge, vediamo se lo legge.
Dai ragazzi, io intanto ringrazio te di essere stato qui ospite a Universo Parallelo, a Radiofonica, questa grande famiglia,
amico.
E ringrazio Giulio di aver portato appunto un grande DJ come Alberto Frau.
Di nulla, assolutamente, un piacere.
L'appuntamento è rinnovato per mercoledì prossimo, sempre naturalmente dalle 20 alle 21.30, con un nuovo ospite, e vi lascio con questo gran bel pezzone.
Speriamo.
Sì, se va.
Ciao! Certo che va. Ciao ragazzi.
Ciao.